Cari fratelli, care sorelle, vi saluto con molto affetto. Sono veramente felice di stare con voi, di adorare il Signore insieme, di ascoltare la Sua parola. E desidero ringraziarvi anche per le preghiere che avete fatto per me, per Gina e Silvia, mia figlia. E come sapete, siamo stati colpiti dal virus i primi giorni di marzo. E siamo stati molto male, io e mia moglie, anche Silvia, ma Silvia meno, e siamo stati in ospedale per 11 giorni e è stato un momento difficile anche a causa della malattia, ma il Signore ha risposto alle preghiere di tanti fratelli, alle vostre preghiere, alle preghiere di tanti fratelli in Italia e ci ha guariti. Adesso siamo guariti dagli esami che abbiamo fatto, sia la radiografia al torace sia esami di sangue, risulta che siamo guariti, liberi dal virus e possiamo veramente ringraziare il Signore. Quello che ci ha colpito in questo periodo di prova abbastanza dura è stato l'affetto di tanti credenti come voi, e questo ci ha incoraggiati molto. E abbiamo realizzato che cos'è la Chiesa del Signore, una grande famiglia nella quale regna l'amore, c'è la preghiera gli uni per gli altri, e in questa prova difficile siamo stati incoraggiati, edificati. Quindi vi ringrazio ancora per tutto l'affetto che avete mostrato e per le preghiere. E questa sera voglio soffermarmi su un argomento su cui non si parla molto, sull'ascensione di Gesù Cristo. Si racconta che David Livingstone, il medico missionario che ha trascorso 50 anni della sua vita in Africa, in mezzo a pericoli di ogni genere, all'età di 70 anni fu invitato a parlare a degli studenti di una scuola biblica in Inghilterra, e con un viso gioioso, raggiante, disse a questi studenti: sapete che cosa mi ha sostenuto in 50 anni di servizio cristiano in Africa, in mezzo a pericoli, bestie feroci e malattie? La promessa del Signore Gesù: io sarò con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. La presenza del Signore mi ha sostenuto, concluse, in mezzo a tutte le difficoltà. Cari fratelli, care sorelle, Gesù Cristo è vivo oggi ed Egli ci assicura la sua presenza in tutte le situazioni della nostra vita, anche nelle situazioni più difficili, nelle prove più difficili. Anche in questo periodo di difficoltà a causa del coronavirus che stiamo vivendo, il Signore è con noi ed è pronto ad aiutarci, è pronto a venire incontro alle nostre difficoltà. Voglio parlarvi stasera dell'importanza dell'ascensione di Cristo e dei suoi risultati per noi, e desidero presentarvi quattro verità importanti. Dio vuole che noi realizziamo nella nostra vita i benefici che scaturiscono dall'ascensione di Cristo. Voi sapete, fratelli, che la morte di Cristo è la vittoria sul peccato, la sua risurrezione è il suo trionfo, l'ascensione e l'esaltazione di Cristo alla destra del Padre sono il completamento dell'opera di Gesù Cristo incarnato, fatto uomo, morto sulla croce e poi esaltato, risuscitato ed esaltato alla destra del Padre. Gesù Cristo è risuscitato vincitore sulla morte ed è vivente oggi. Questo è il messaggio che come credenti siamo chiamati a proclamare oggi intorno a noi, nella nostra società. Come sapete, la risurrezione di Cristo è il fondamento della fede cristiana. Paolo, scrivendo ai Corinzi, nella sua prima lettera, capitolo 15, versetto 17, dice: se Cristo non è risuscitato, vana è la vostra fede, voi siete ancora nei vostri peccati. Un Cristo morto che rimane per sempre nella tomba e che non è in grado di salvare se stesso, non può nemmeno salvare gli altri. Era questo il pensiero dei due discepoli sulla via di Emmaus. Essi dicono al Signore, che gli era apparso senza farsi riconoscere all'inizio: noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, ma ora è morto. E quindi tutte le loro speranze erano crollate. C'è una differenza sostanziale fra il cristianesimo e le altre religioni. Mentre i fondatori delle altre religioni come Maometto, Buddha ed altri sono morti e sono rimasti nella tomba, Gesù Cristo invece è risorto, vincitore, vittorioso ad una vita nuova, per non morire più. Cari fratelli, in nessuna religione si trova un Dio che ama così la creatura, da morire per essa, da risorgere dalla tomba, come garanzia per il suo futuro e poi addirittura da venire ad abitare nella vita dell'uomo, della sua creatura. Ciò che rese i cristiani diversi dagli altri, i primi cristiani diversi dagli altri, fu la certezza che Gesù era vivo. Essi non affermavano solo che la tomba era vuota, ma anche che Gesù era vivo in mezzo a loro. E questo affermano i cristiani di tutti i tempi. Questo affermiamo anche noi, è vero, no? Oggi lo affermiamo con forza. Gesù Cristo è risorto dai morti ed è vivo oggi. Egli partecipa alla nostra vita, parla con noi. Anche oggi abbiamo parlato con Lui, no? In preghiera. Stasera abbiamo parlato con Lui, siamo nella Sua presenza. Egli è il nostro compagno di ogni giorno. Ogni giorno lo incontriamo per la fede e abbiamo comunione con Lui. Egli abita all'interno della nostra vita, della nostra personalità. Cristo, cari fratelli, ci dà la potenza per vivere una vita nuova. Egli vuole trasformare, vuole cambiare la nostra vita. Egli vuole donarci una vitalità nuova, una vita abbondante, esuberante, vuole donarci entusiasmo, forza, anche in questi momenti difficili che stiamo vivendo. L'ascensione è stata predetta dalle scritture dell'Antico Testamento, come voi certamente ricordate. Questa è la prima verità che voglio presentarvi. Se aprite con me la Bibbia nel Salmo 24, troviamo questa predizione, Salmo 24, dal versetto 7. Leggiamo queste parole: o porte, alzate i vostri frontoni, e voi, porte eterne, alzatevi, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? Chiedeva un coro. E l'altro coro rispondeva: è il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. E ancora il coro diceva: o porte, alzate i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, e il Re di gloria entrerà. Chi è questo Re di gloria? È il Signore, l'Eterno degli eserciti. Egli è il Re di gloria. Si tratta di un salmo di lode cantato in occasione del trasporto dell'Arca del Patto, simbolo della presenza del Signore a Gerusalemme, come leggiamo nella prima Samuele al capitolo 6. Vi è qui il riferimento, in questo salmo, alle porte di Gerusalemme che dovevano spalancarsi completamente per permettere l'ingresso del Re di gloria. La Chiesa primitiva intese questo salmo in senso messianico e lo chiamò il Salmo dell'Ascensione. Esso predice l'ascensione di Cristo al cielo. Cari fratelli, le porte del cielo si sono aperte per permettere l'ingresso nella gloria del Re di gloria. Cristo ha vinto Satana, la morte, egli è l'eterno degli eserciti, il vincitore. L'Apostolo Paolo scrive così ai Romani, al capitolo 4, al versetto 25. Egli è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Lui ha vinto, ha vinto. Nel Salmo 110 abbiamo ancora la predizione dell'ascensione al cielo. Aprite questo Salmo, Salmo 110. Leggiamo al versetto primo. Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. E poi va avanti e dice: il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Qui il salmista dice: il Signore, Dio il Padre, ha detto al mio Signore, Dio il Figlio: siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Si tratta anche questo di un salmo messianico che presenta Cristo come re e sacerdote e viene citato più volte nel Nuovo Testamento. Annuncia il ruolo attuale del Signore risorto e annuncia anche il suo ruolo futuro sulla terra quando regnerà con gloria e con potenza. Nella lettera agli Ebrei, al capitolo primo, leggiamo: egli, Cristo, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Quindi le scritture del Vecchio Testamento hanno predetto la sua ascensione. L'ascensione è stata predetta da Cristo stesso quando era sulla terra e abbiamo qui la seconda verità che voglio sottolineare. Dopo aver sfamato 5.000 persone moltiplicando 5 pani e 2 pesci, fece un discorso molto forte. Voi vi ricordate questo discorso forte, duro? Tanto che molti dei suoi discepoli dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? E se ne andarono. Allora Gesù disse: ma questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedeste il Figlio dell'uomo ascendere dove era prima? Qui egli predice la sua ascensione al cielo. Nella notte poi in cui fu tradito, lui parlò ancora della sua ascensione. Vi ricordate? Sicuramente. In quella notte successero diverse cose. In quella notte mangiò la Pasqua con i suoi discepoli, lavò loro i piedi, parlò delle sofferenze che avrebbe subito, predisse il tradimento di Giuda, il rinnegamento di Pietro, diede degli insegnamenti importanti e consolò il cuore dei discepoli che erano turbati con quelle parole molto forti: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei forse detto che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. E poi a Tommaso, che aveva detto: Signore, ma noi non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? E a Tommaso disse delle parole forti, di grande attualità: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E a Filippo, che aveva chiesto: Signore, mostraci il Padre e ciò ci basta. E Gesù gli rispose: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici: mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. E poi dice delle parole forti qui, annunciando la sua ascensione. In verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Qui annuncia la sua ascensione. Poi aggiunse: e quello che chiederete nel mio nome lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Il Signore annuncia ancora la sua ascensione al Padre. E questo ci porta alla terza verità che voglio ricordarvi. L'ascensione è un evento storico. Non solo la nascita, la morte e la risurrezione di Cristo, ma anche l'ascensione è un fatto storico realmente accaduto. I discepoli furono testimoni di questo evento. Nel Vangelo di Luca, a capitolo 24, a versetto 50, leggiamo questo evento storico. Poi il Signore li condusse fuori, fin presso Betania, e alzate in alto le mani, li benedisse. E mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio benedicendo Dio. Immaginate questa scena straordinaria che riempì di gioia i discepoli e che riempì di gioia stasera anche noi. Negli Atti poi degli Apostoli, al capitolo primo, leggiamo ancora dell'ascensione. Dette queste cose, mentre essi guardavano, Gesù fu elevato e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete veduto andare in cielo. In questa occasione i discepoli, oltre ad assistere all'ascensione, ricevettero la promessa che Gesù sarebbe ritornato nella stessa maniera. Essi erano convinti che Gesù non solo era risuscitato dai morti, ma era vivo in mezzo a loro e sarebbe ritornato. L'ascensione, cari fratelli, ha dei risultati straordinari per noi. E questa è la quarta verità che voglio mettere in evidenza questa sera. Chiediamoci: qual è l'attività attuale di Cristo in cielo? Vi siete posta mai questa domanda? Che cosa fa il Signore in cielo oggi? Quali sono i risultati della sua ascensione per noi? Vogliamo provare a vedere insieme alcuni di questi risultati. Prima di tutto, il Signore salva quelli che credono in Lui. Le sue parole pronunciate circa 2000 anni fa, più di 2000 anni fa, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi darò riposo. Queste parole pronunciate da Gesù circa 2000 anni fa hanno un grande valore, sono di grande attualità per noi oggi. Pensate, fratelli, in tutto il mondo ogni giorno migliaia di persone si convertono a Gesù Cristo. Cristo vive oggi per salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio. E questo ci incoraggia. A volte siamo scoraggiati perché non vediamo intorno a noi molte conversioni, ma io voglio dirvi, fratelli, che in tutto il mondo ogni giorno migliaia di persone aprono il loro cuore a Cristo e sono salvate. Egli vuole salvare forse qualcuno anche qui stasera, se non hai fatto questa esperienza con Cristo, se non sei sicuro di essere salvato. Cristo vuole salvare te stasera. Le sue parole, venite a me, voi tutti che siete stanchi, travagliati, sono per te oggi, caro amico, che forse non hai ancora sperimentato questa grande verità. Che cosa fa ancora il Signore in cielo? Egli è l'unico in grado di soddisfare i bisogni spirituali dell'uomo. Oggi, dopo aver sfamato migliaia di persone moltiplicando 5 pani e 2 pesci, disse alla folla: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Che parole straordinarie, di grande attualità per noi oggi, per la nostra società oggi. All'uomo di oggi che ha fame di pace, di amore, di gioia. Cristo offre uno scopo e un senso vero all'esistenza. Cari fratelli, care sorelle, diffondiamo questo messaggio. Egli soddisfa pienamente i bisogni del cuore dell'uomo, specialmente in questi momenti difficili di pandemia, in questi momenti in cui l'uomo è scoraggiato, frustrato, in cui le persone non ce la fanno più, in cui molti ricorrono alle cure di uno psichiatra, di uno psicologo. Ebbene, il Signore offre la sua pace, la sua gioia, la sua liberazione. Diffondiamo questo messaggio intorno a noi, cari fratelli. Che cosa fa ancora il Signore? Egli conduce a Dio. Vedete, dobbiamo proclamare l'unicità di Gesù Cristo di fronte al sincretismo e al relativismo che si diffondono sempre di più nella nostra società. Egli è l'unica via per arrivare a Dio. Le sue parole che ricordavo prima, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, sono di grande attualità per noi. Nella nostra società detta postmoderna, nella nostra società secolarizzata, dove tutto è relativo e dove ognuno dice di avere la verità, dobbiamo riaffermare con forza l'unicità di Gesù Cristo. Egli è l'unica via per andare a Dio. Egli è la verità in senso assoluto, è la vita, è l'unico Salvatore. Nessuna religione salva, dobbiamo raccontare con forza, dobbiamo dire con forza queste cose. Solo colui che afferra Gesù Cristo per la fede trova la via per andare a Dio, trova la verità, trova la chiave per la soluzione dei problemi che lo travagliano, che travagliano il nostro tempo, trova la vita eterna, trova la gioia, trova la pace. Che cosa fa ancora il Signore? Egli è l'unico mediatore fra Dio e gli uomini. Paolo ce lo ricorda quando scrive a Timoteo: vi è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo uomo, che ha dato se stesso quale prezzo di riscatto per tutti. Non vi sono tanti mediatori, fratelli. Sapete che oggi molti pensano a tanti mediatori, i cosiddetti santi, eccetera. Non vi sono tanti mediatori, ve n'è uno solo, Gesù Cristo. Perché lui solo ha dato la sua vita per i nostri peccati, lui solo è morto per noi, è morto per l'umanità. Egli solo può fare il mediatore fra Dio e gli uomini, perché ha dato la sua vita per noi, perché è Dio e uomo nello stesso tempo. Lui è è il capo supremo della Chiesa. Fratelli, non dimentichiamo mai questa verità. Questa sera noi siamo radunati insieme e lui è il capo supremo in mezzo a noi. Lui è il sovrano in mezzo a noi. Noi siamo tutti sotto di lui. Tutto dipende da lui. Egli ama la Chiesa, la nutre, la guida. Lui è il buon pastore che provvede ai bisogni delle sue pecore. E come capo supremo della Chiesa, egli elargisce i doni spirituali, i carismi. Egli accorda, mediante lo Spirito Santo ai credenti, accorda i suoi doni spirituali per renderli atti al servizio. La Chiesa ha la responsabilità di riconoscerli. Vedete, fratelli, tutti siamo chiamati a servire. La Chiesa è chiamata a riconoscere i doni spirituali. Devo dirvi che ognuno deve dare il proprio contributo nella Chiesa locale a seconda dei doni ricevuti dal Signore. Sapete la storiella dei quattro fratelli cinesi? Ve la ricordo se qualcuno non l'ha sentita. C'erano quattro fratelli cinesi i quali volevano organizzare una festa. E poiché non avevano molto denaro e il vino costava molto, decisero che ognuno avrebbe portato una stessa quantità di vino da mettere in un recipiente comune. Pensando di risparmiare, uno di loro decise di portare dell'acqua invece del vino, sicuro che nessuno sarebbe accorto dell'imbroglio. Tanto tre parti di vino, un quarto di acqua, nessuno si sarebbe accorto. Ma quando durante la festa si servì il vino, dal contenitore sapete che cosa uscì? Solo acqua. Tutti e quattro avevano avuto la stessa idea, che gli altri, che siano gli altri a portare il vino. Io porto l'acqua. Così spesso succede nelle chiese locali. Ognuno delega gli altri a servire e le chiese non crescono, non si sviluppano, muoiono. La Chiesa crescerà, si svilupperà nella misura in cui ognuno si impegna e lavora. Cari fratelli, abbiamo bisogno gli uni degli altri. Nella Chiesa non vi è posto né per l'autosufficienza né per l'autodisprezzo. Voglio ricordarvi che tutti i doni sono necessari per la crescita della Chiesa. Tutti i ministeri, anche quello più umile, è necessario. E ogni credente, anche il più umile, ha una funzione da svolgere come membro del corpo di Cristo. Cari fratelli, la Chiesa non è uno stadio dove vi sono 22 giocatori e tutti gli altri sono spettatori che applaudono o fischiano la propria squadra. Tutti siamo chiamati a correre, tutti siamo chiamati a sudare, tutti siamo chiamati a impegnarci, tutti siamo chiamati a scendere in campo, a correre, a correre. Nessuno deve stare in panchino sugli spalti. Io voglio incoraggiarvi, fratelli, a mettere a disposizione della Chiesa e del Signore i doni che Lui vi ha dato. La vostra comunità crescerà nella misura in cui ognuno di voi si impegnerà, lavorerà per la sua crescita e il suo sviluppo. Non dimentichiamo mai che servire è la responsabilità di ogni credente. L'Apostolo Paolo, quando scrive ai Tessalonicesi, lo ricorda, dice: voi vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che libera dall'ira a venire. Vedete, fratelli, nel servire dobbiamo avere come modello il Signore Gesù. Egli ha servito con umiltà, con mansuetudine, con perseveranza, con gioia. Anche noi dobbiamo servire nella stessa maniera, con umiltà, con mansuetudine, con perseveranza, con gioia. Non dobbiamo servire per metterci in mostra, ma con umiltà per dare gloria a Dio. Dio non usa mai gli orgogliosi. Gesù ha stabilito il vero criterio di grandezza. Vi ricordate quando riprese i suoi discepoli che litigavano per sapere chi di loro fosse il maggiore? Il Signore li rimproverò e disse: io sono in mezzo a voi come colui che serve. E poi disse: chi sono i primi, i grandi nel regno di Dio? Sono, disse, quelli che servono, i servi di tutti. Tu vuoi essere grande nel regno di Dio? Devi essere il servo di tutti. Devi servire tutti. I grandi nel regno di Dio sono i servi di tutti. E poi, che cosa fa ancora il Signore risorto? Egli simpatizza e soccorre i credenti come sommo sacerdote. Cari fratelli, care sorelle, egli ci ama, si interessa di noi. Egli vuole condividere la nostra vita, vuole simpatizzare con noi. Egli ci capisce perché ha affrontato gli stessi problemi durante la sua vita terrestre. Ci assicura la sua presenza. Egli vuole essere non solo il Salvatore, il Signore, ma anche l'amico fedele. Forse stai avendo momenti difficili, momenti di prova, di malattia, forse di lutti, forse stai incontrando problemi economici, perdite del lavoro. Io voglio incoraggiarti, fratello, a rivolgerti ad andare al Signore, come leggiamo nella lettera agli Ebrei, a capitolo 4. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza però peccare. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Cari fratelli, questo è l'invito che il Signore ci rivolge questa sera. Forse avrai problemi da tutte le parti, a destra, a sinistra, avanti, indietro, ma voglio dirvi che sopra di te la via è libera. Sopra di te la via che conduce al trono della grazia è libera. Puoi andare al trono della grazia in qualsiasi momento per essere soccorso, aiutato, nel momento opportuno. Questo è l'invito che il Signore ci rivolge stasera. Questo fa Lui per noi in cielo. Che cosa fa ancora? Lui intercede per noi. Vi ricordate qual era l'attività principale del Signore quando era sulla terra? La preghiera. Lui pregava sempre, oltre a predicare il Vangelo, oltre a guarire, a sanare. Ma lui dedicava molto tempo alla preghiera, pregava la mattina presto, di notte, di giorno, la sera tardi. Lui sentiva il bisogno di avere comunione col Padre. Ebbene, l'attività principale ora in cielo del Signore Gesù è l'intercessione. Noi non potremmo vivere una vita vittoriosa senza la sua intercessione. Egli prega per me, caro fratello, prega per te. Vi ricordate, un giorno prese Pietro in disparte e predicendo il suo rinnegamento disse: Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Egli prega per noi oggi perché la nostra fede non venga meno. Egli prega per te, prega per me. Che gioia! Che gioia straordinaria. E vi ricordate cosa scrive Paolo nell'inno di vittoria che troviamo nella lettera ai Romani? Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e ancor più è risuscitato. ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Che fa ancora il Signore Gesù? Lui è l'avvocato, è il paracleto, è il consolatore che ci difende dagli attacchi di Satana. Lui presenta al Padre il suo sangue sparso per noi e ogni accusa di Satana non regge, perché Cristo è la propiziazione dei nostri peccati. L'Apostolo Giovanni lo dice nella sua prima lettera: figliuoli miei, io vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, è giusto. Satana, fratelli, è l'accusatore dei fratelli. Lui accusa i credenti giorno e notte, ma dice la scrittura in Apocalisse: essi lo hanno vinto mediante il sangue dell'agnello e con la parola di Dio. E termino. Lui, il Signore Gesù, prepara un luogo. Egli lo ha promesso. Nella notte in cui fu tradito, come vi dicevo prima, come vi ricordavo prima, il vostro cuore non sia turbato. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Io vado a prepararvi un luogo e quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Fratelli, è una promessa straordinaria. Spesso ci preoccupiamo della nostra casa terrena, magari cerchiamo di abbellirla, di ristrutturarla, ma non pensiamo molto alla casa celeste dove trascorreremo l'eternità. Non pensiamo molto alle cose di lassù, alle cose eterne. Dio vuole, fratelli, che noi viviamo nell'attesa del suo Signore. Dio vuole che viviamo nell'attesa del Signore Gesù Cristo. Vedete, la dottrina del ritorno di Cristo occupa un posto di rilievo nelle scritture. Cristo ritornerà per rapire la Chiesa e portarla nella gloria. Il ritorno di Cristo è la beata speranza della Chiesa. E anche se non sappiamo né il giorno né l'ora, siamo chiamati a vegliare. Il suo ritorno, fratelli, è imminente. È alle porte. Siamo nella fase finale della storia dell'umanità. Le profezie bibliche si adempiono giorno per giorno. E questa pandemia ci ricorda proprio questo. Ci ricorda che il Signore è alle porte, sta per tornare. Vegliamo perciò, fratelli. Siamo in attesa. E concludo. Gesù Cristo nella sua incarnazione è stato fatto di poco inferiore agli angeli, ma dopo la sua ascensione è coronato di gloria e di onore. Egli è stato fatto di tanto superiore agli angeli. Cristo vive, fratelli, opera, salva chiunque si affida a Lui. Egli vive in noi, all'interno della nostra personalità. Adoriamo il Signore, celebriamolo con tutto il cuore, perché Lui è vivo oggi e vive all'interno della nostra vita. Che il Signore ci benedica. Amen.